Grazie consigliere Lodo per aver ricordato questa. Allora, andiamo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, abbiamo delle interrogazioni che sono state presentate dai gruppi consigliari. Alcune, vedo che ce ne stanno tre, possono essere per gruppo consigliare, possono essere presentate due interrogazioni per gruppo consigliare. Allora, in ordine di protocollo abbiamo una dell'11/7/2018 dal gruppo consigliare Palermo e Trani, quindi la Dispoli città. Se vogliono illustrare al Consiglio l'interrogazione, prego. Chi interviene? Il consigliere Trani? Prego.
Buonasera a tutti, sindaco, giunta, consigliere comunali, a chi ci ascolta da Centromare Radio. Questa era un'interrogazione rivolta all'assessore Falasca, che però anche oggi è assente in questo consiglio comunale. Io non so se magari la faccio a lei, sindaco, la leggo a lei e magari se può cortesemente, non ho la risposta scritta. Cosa faccio? Gliela leggo comunque? Se magari me la fa ricapitare, se posso fare un inciso. Siccome la legge regionale del 12 di giugno ha apportato enormi modifiche, soprattutto sulla parte del commercio, in sede fissa, una cosa che magari volevo sempre ribadire e magari chiedere all'assessore, magari se può fare da tramite, fa una cortesia. E soprattutto perché la legge regionale va a identificare una nuova concezione sulle medie strutture e va a porre dei vincoli, soprattutto nell'attesa che i comuni la vadano a regolamentare. E soprattutto c'è un periodo transitorio con cui le autorizzazioni alle medie strutture non possono essere concesse. Allora, quello che mi chiedevo, siccome dal 12 di giugno ad oggi è sorta comunque una media struttura qui alla Dispoli, allora volevo chiedere, adesso questo però non ho approfondito, se questa media struttura avesse fatto domanda prima del 12 giugno, altrimenti la media struttura non poteva sorgere, perché c'è proprio una disposizione transitoria che lo vieta. Questa era diciamo la mia osservazione che volevo fare all'assessore, e la ringrazio, insomma, che può farmi da tramite. Grazie.
Grazie consigliere. Sindaco, vuole intervenire?
Sì, grazie presidente. Io credevo che l'assessore avesse già inviato per iscritto la risposta, perché a me sembra di ricordare di averla letta, poi è datata di qualche mese, credo ormai, però sarà sicuramente mio dovere dire all'assessore di rispondere nuovamente, o meglio di inviarla, perché magari non è proprio pervenuta. Per quanto riguarda la richiesta puntuale, non la invito direttamente a recarsi presso gli uffici qui al terzo piano dalla dottoressa Bodò e chiedere a lei direttamente. Se è quella che penso io su Via l'Italia, credo sia antecedente a giugno, credo, però vado a memoria, quindi mi perdoni, ma la memoria a volte ci tradisce, quindi.
Grazie a lei. La seconda interrogazione è sempre da parte del gruppo consigliare Movimento Civico La Dispoli Città. Prego.
Buonasera presidente, sindaco, giunta, consiglieri e i cittadini che sono in sala e quelli che ci ascoltano per mezzo di Centromare Radio. Ormai questa mozione è bella che è passata, perché è presentata il 7 luglio. Infatti, alla luce di quanto successo all'apertura dell'anno scolastico, questa interrogazione che la Dispoli città ha presentato il 7 luglio non ha più valore, e non perché la questione del polifunzionale non sia risolta, ma perché ci troviamo in un limbo che era prevedibile anche 3 mesi fa. e su cui tutta l'amministrazione continua a parlare senza dare risposte concrete. Auspichiamo che le polemiche, le lettere delle famiglie, le proposte e le critiche arrivate da molte aree della città siano servite agli amministratori per capire che il polifunzionale è prima di tutto una mensa scolastica e tale deve restare.
Mi scusi consigliere, ma io non vedo una cosa, io leggo un'altra mozione, un'altra interrogazione.
L'interrogazione sul polifunzionale.
La struttura polifunzionale di via Begnacchi integra, come noto, la funzione di mensa con quella di spazio culturale e ricreativo. Ma lei sta leggendo un'altra cosa.
No, arrivo a quello io pure.
Ma l'interrogazione è questa, e lei si deve attenere a questa.
Ma l'interrogazione è ormai passata, proprio perché...
E se è passata la protocolla di nuovo, quella che lei ritiene,
no,
quindi la ritira...
Qui io qui chiedo perché il servizio mensa nei mesi estivi, nel mese di giugno, sia stato sospeso e i bambini hanno mangiato nelle classi.
Ecco, allora lei si attenga al testo.
Ormai questo non mi va più, cioè non ha più motivo di essere... Io volevo integrare altre cose.
Sì, però non è che può integrare così come... c'è un regolamento in questo Consiglio Comunale,
ma consigliere. Ma io non sto però andando fuori tema.
No, è un tema, il tema... Allora, l'interrogazione è questa, va bene? Allora, se intende coltivare questa interrogazione, bene, altrimenti la ritira e la ripresenta, ma nei modi previsti dal regolamento. Non è che uno si sveglia e poi cambia le carte in tavola, non funziona
io
così.
Non ho cambiato le carte in tavola, io sto parlando del polifunzionale.
Consigliere,
perché non
la
è
mozione,
stato allora
l'interrogazione
nei
è questa.
Estivi.
L'interrogazione è questa. Allora, se lei intende fare... No, ma non è questione di voler rispondere. Il problema è che questa la ritira e la buttiamo praticamente. Punto. E la ripresenta. La ripresenta, allora facciamo una sorta di question time, ma dopo che abbiamo discusso quelle scritte e dopo che abbiamo parlato di tutte quelle che sono già protocollate prima. Quindi se lei vuole cambiare questa, la ritira, e vuole chiedere a qualche assessore o al sindaco un'altra cosa... Aspetta che vengano discusse tutte le altre e poi chiede la parola, consigliere.
Va bene, io intanto discuto anche questa.
Vabbè, allora questa non ne teniamo conto?
No, solo questa sola. Perché allora vorrei capire perché nel mese di giugno i bambini hanno pranzato nelle aule e non al polifunzionale, visto che quella è una mensa. Poi chiedo anche perché nella sala polifunzionale non è attivo quest'estate l'impianto di aerazione.
Grazie consigliere.
Grazie a lei.
Risponde l'assessore Gordeschi.
Non anche il mio di microfono. Buonasera a tutti, a tutti i cittadini presenti in aula, sindaco, giunta e ai cittadini che ci ascoltano da casa. Allora, parliamo degli ultimi giorni di scuola intanto e i bambini frequentanti erano solo dell'infanzia, erano stati fissati due spettacoli di mattina e che non si potevano rimandare e quindi i bambini dell'infanzia, in accordo con la CIR e assolutamente in accordo con la scuola, e tengo a precisare questo, allora c'era l'accordo con la scuola, si è organizzato di farli pranzare in classe. E ripeto, parliamo degli ultimi giorni di giugno e di pochissimi bambini dell'infanzia che frequentano fino al 30 giugno, a differenza della primaria e della secondaria che terminano le lezioni i primi di giugno. Riguardo all'impianto di aerazione, io sinceramente quando ho letto la mozione sono rimasta... L'interrogazione, mi scusi consigliera. L'interrogazione sono rimasta alquanto basita perché l'abbiamo ereditata in quel modo la struttura e adesso invece entrerà nel piano con l'assessore De Santis, nel piano di efficientamento energetico e risolveremo tutti i problemi ereditati da voi, dalla vecchia amministrazione.
Prego, consigliere Palermo.
Allora, i bambini, anche se erano pochi, dovevano avere il permesso dell'ASL per poter pranzare in classe, perché non è assolutamente possibile che bambini, anche se erano quattro classi, potessero mangiare un cibo caldo in classe. E questo io vorrei vedere la ASL, anche se con l'accordo con la scuola, volevo vedere se la ASL ha dato il permesso. E questo è uno. L'impianto di aerazione ha funzionato fino all'inverno scorso, quindi non può dire che è stato ereditato in questo modo, perché funzionava, non è stato attivato, doveva semplicemente spingere gli addetti il servizio di aerazione.
Grazie consigliere, la parola al sindaco.
Sì, grazie presidente. In realtà consigliere non c'è proprio, cioè l'impianto di raffreddamento non c'è, non funziona, non c'è. Cioè funziona solo quello di riscaldamento, quello freddo non c'è, quindi che funzionava? L'inverno funzionava sì, l'aria calda c'è, ma non c'è quella fredda. Guarda, mi perdoni, però allora vada domani mattina, visto che comunque lei è una professoressa della Melone, quindi vada domani quando andate a mensa e controlli se funziona l'impianto di condizionamento. Le dico che funziona solo quello di riscaldamento. Purtroppo abbiamo in questo anno fatto alcuni investimenti sulla città, abbiamo fatto tante cose, troveremo i fondi anche per questo e, come diceva l'assessore, ovviamente è previsto nel project per l'efficientamento delle strutture pubbliche anche che il nuovo si aggiudicherà il project e debba mettere le mani anche su quell'impianto che purtroppo manca di appunto la parte del condizionamento. Questo di fatto è. E così come metterà le mani sul teatro, magari chi si aggiudicherà la gara che sta per, speriamo che uscirà a breve, perché la città metropolitana ha dei ritardi sui servizi, insomma sulle gare che riguardano i servizi, perché lì manca, pure lì proprio non c'è. Quindi purtroppo abbiamo, ma senza polemica, perché non è che deve essere sempre una polemica su tutto, insomma purtroppo abbiamo ereditato lì una situazione difficile come su altre parti e quindi vanno risistemate determinate cose e ci vuole del tempo purtroppo. Quindi anch'io ho sofferto il caldo quando ho frequentato durante l'estate il polifunzionale, purtroppo questo è stato, risolveremo anche questa. Grazie.
Grazie. Allora, proseguiamo. Abbiamo un'interrogazione con protocollo 00337242018 del 13/7/2018, allora, del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, riguarda la potabilità dell'acqua nel quartiere Monteroni, azione in favore della popolazione. Di che si tratta? Io questa me la ritrovo. Già fatta? A posto, quindi superata.
Sempre attuale.
Sempre attuale. La riattualizziamo. Quindi questo. Allora, del gruppo consigliare invece si può fare? Ce ne sono sei, consigliere Lordo, sono un po' troppe, no? Veda un po', ne può presentare due. Decida.
Le posso vedere un attimo? Almeno decido quale.
Allora, sospendiamo il consiglio per 5 minuti.
No, perché
riesci a vederle?
Sì,
ha detto che non se le ricorda, consigliere.
Presidente, sono tante perché io non presento le interrogazioni o le segnalazioni soltanto in occasione del Consiglio Comunale, io le presento anche durante il normale svolgimento dell'attività amministrativa per segnalare agli uffici eventuali situazioni di criticità oppure a sostegno di quelle che sono problematiche della città.
Riesce ad accorparle?
Quindi non avendo ottenuto risposta a quelle consegnate a luglio, perché immagino che gli uffici sono oberati, la politica è oberata, ho pensato bene di riproporle al Consiglio Comunale, anche perché alcune di quelle cose sono rimaste comunque inalterate già dal mese di luglio. Io non ho problemi, perché io continuerò a farle anche agli uffici, e poi quelle che riesco a discutere qua le discuto qua, quelle che non riesco a discutere qua non le discuto, oppure le discuto tramite i giornali, non è il problema. Quindi io farei L'interrogazione, quella del sottopasso già l'avevamo vista, quindi la possiamo levare. E volevo fare allora due... tre se possono fare, eh? Vabbè, allora una la facciamo tramite... in altri mezzi. Allora, una è la... Allora, queste tra l'altro ho già discusse, quindi non sono sei. Poi, questa è una richiesta di... Ci sono due richieste di interventi. Quindi queste sono state fatte, quindi erano in realtà solo quattro. Due le vediamo perché le abbiamo già discusse almeno in maniera parziale. E rimane la segnalazione degli allagamenti.
Quindi le ritira
la segnaletica.
Quelle due le ritira.
Le ritiro e le giro agli uffici come segnalazione.
Quali sono, consigliere? Così ci capiamo.
Allora,
ecco perché volevo sospendere i lavori del Consiglio, si vedeva un po' quali erano.
Allora, ritiro quella sulla
apposta. Apposta era opportuno sospendere il Consiglio, decideva quello che voleva fare, consigliere, poi riaprivamo i lavori con le idee un po' più chiare. Allora, mi consegnate quelle che dobbiamo vedere oggi, grazie. E mo gli arenili pubblici. Queste sono dei 5 Stelle? Allora, ce l'abbiamo fatta a ridurle a due, consigliere, sì?
Diciamo che su una ci metto pure l'altra, così almeno su due.
Quale?
Allora,
quindi una... quelle altre non ne teniamo conto?
Allora, una perché del 29 agosto, ecco perché dicevo io non l'ho fatta in occasione del Consiglio Comunale, quando è sorto il problema io l'ho segnalata agli uffici, non mi hanno risposto.
Ah, ecco, quindi non come interrogazioni.
E quindi era un'interrogazione fatta agli uffici, non mi hanno risposto e l'ho ripresentata oggi qua.
Va bene.
Ed è quella che riguarda la scuola di Via Rapallo. Questa era del 29, quindi alcune cose sono state superate, alcune cose già sono state dette. Ed era, ho preso per mezzo di alcuni comunicati di stampa la notizia che il plesso di Via Rapallo, oggetto di lavori di manutenzione straordinaria dall'inizio dell'anno, non sarà consegnato alla scuola per l'inizio dell'anno scolastico. Se tale informazione corrispondesse al vero, chiedo di conoscere quanto segue, le motivazioni del ritardo nella consegna del plesso, se sono intervenute varianti del progetto di ristrutturazione e nel caso se vi sono state variazioni nel quadro di spesa, che in tempi sono previsti per l'ultimazione dei lavori, dove verranno temporaneamente allogati gli alunni di Via Rapallo, adesso lo sappiamo che già sono allogati, e se le famiglie sono state avvisate per tempo di tale situazione. Diciamo che l'ultimo subordine è chiaro che è stato fatto. Faccio anche l'altra, così poi facciamo una risposta unica. L'altra è in relazione alla... è un'interrogazione e segnalazione, più che altro è una segnalazione, che poi io l'ho girata pure al delegato all'igiene urbana, quindi ho fatto bene, Egregi, con l'approssimarsi della stagione delle piogge si rende necessario un intervento urgente di pulizia degli attraversamenti stradali, comunemente detti ponti, delle cunette di scolo nella zona nord della città, a confine con il campo di mare, e precisamente l'area compresa tra via Primo Mantovani, già via Roma, via delle Foloche e la ferrovia. L'occlusione di detti attraversamenti impedirebbe il corretto deflusso delle acque e il conseguente allagamento della zona, che è strutturalmente più basso del livello di scolo. Vanno altresì rimossi anche i rifiuti ingombranti nelle scoline, che lì dimorano da diverse settimane al fine di permettere l'adeguato scorrimento delle acque. Pertanto chiediamo all'amministrazione comunale di attivarsi senza indugio per pulire gli attraversamenti stradali e i canali di scolo al fine di prevenire l'allagamento della zona. Zona che già in passato, a causa proprio della sua conformazione morfologica del terreno, è più bassa del piano di scolo che quello a mare. Raccogliendo tutta l'acqua che viene anche dalla caserma e quindi dalla parte alta che immagazzina molta acqua e la ributta in quelle canali di scolo, si viene a creare che se non vengono puniti adeguatamente i ponti, praticamente l'acqua si accumula e si allagano case, campagne, eccetera, eccetera. Quindi ecco, questo era l'oggetto della segnalazione. Colgo l'occasione, così ci metto pure quell'altra, che abbiamo rilevato, diciamo, una carenza nella segnaletica orizzontale. Da parecchio tempo che non vedo Flavia agire in tal senso, e quindi, ecco, segnala all'amministrazione la necessità, almeno nei punti più pericolosi, di intervenire a riguardo. Sì. No, quella l'ho levata. Però l'ho levata, quella mi ha risposto e quindi l'ho considerata, visto che le scelgo io. Grazie.
A posto, consigliere. Sì, inizia il consigliere Augello con la seconda, quindi. Prego, consigliere.
Sì, e ringrazio il consigliere Roddo per l'attività di segnalazione. E per quanto riguarda il tratto interessato nella mozione, nell'interrogazione, è stato conferito incarico nella settimana che va dal 10 al 15 settembre alla ditta per il ripristino delle cunette interessate, che va dal via delle Folache a via Fontana Morella, arrivando fino alla stazione ferroviaria, insomma, al binario. Prego.
Per la segnalettica risponde l'assessore Monica Graziano, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere Loddo. Non è vero che è da molto tempo che non vediamo Flavia, anche perché ci siamo subito prodigati a far rifare tutta la segnaletica orizzontale nelle prossimità delle scuole, che poi siamo tutti d'accordo che dobbiamo rifare la segnaletica, però abbiamo voluto dare priorità all'inizio delle scuole. Adesso abbiamo già attivato il reparto della segnaletica di Flavia in modo tale da poterla rifare. È anche vero che siamo quasi in procinto di poter fare l'asfalto in alcune zone della Dispoli, e quindi in quell'occasione, in quelle zone, faremo anche la segnaletica orizzontale. Grazie.
Grazie assessore. La parola al sindaco.
Sì. Allora, per quanto riguarda Via Ravallo. Allora, Via Ravallo è stata tutta una rincorsa da quando ci siamo insediati fino ad oggi, nel senso che quando siamo entrati in carica il finanziamento lo stavamo quasi per perdere dopo 2 anni dal giorno in cui era stato concesso e da cui non era mai stato poi approvato il progetto definitivo in giunta, e non erano stati appaltati i lavori, non c'era neanche la procedura di gara, quindi lei la conosce perché ovviamente l'avrà, se non direttamente, ma comunque affrontata in precedenza. Il problema è che poi dopo l'assegnazione dell'appalto, che è stato fatto anche quello con una procedura speciale che consentiva di avere tempi ridotti, altrimenti avremmo addirittura rischiato di perderlo, poi fortunatamente non è andata così, dopo l'inizio dei lavori ci sono state degli accertamenti delle condizioni dell'immobile che erano in alcuni casi peggiori rispetto a quello che era stato preventivato. Ovviamente il responsabile del procedimento, che è il geometra Stracci, ci ha informato di questa difficoltà che appunto ha causato lo slittamento dell'ultimazione dei lavori e non ha consentito di restituire il locale alla scuola in tempo per la riapertura dell'anno scolastico 18-19. Piccola parentesi, ovviamente noi appena abbiamo avuto la notizia da parte del RUP abbiamo immediatamente informato la scuola, e ovviamente chiedendo di informare a loro volta direttamente subito in maniera tempestiva i genitori, soprattutto sulla collocazione che poi è stata mantenuta rispetto all'anno precedente di via Fratelli Bandiera del plesso Olivatino. Quindi abbiamo lasciato anche per quest'anno le navette gratuite da e per via Rapallo, per non creare disagio, insomma per limitare quantomeno i disagi alle famiglie. Quindi detto questo, noi contiamo sulla base di quello che l'ufficio ci dice, perché poi lo sa, non è che noi andiamo materialmente a fare i lavori sul cantiere, noi chiediamo informazioni ai responsabili del procedimento, ci danno delle tempistiche e poi speriamo che queste tempistiche vengano rispettate. A oggi la tempistica che è stata prevista è stata quella, nella peggiore delle ipotesi, di riconsegnare la scuola alla riapertura dell'anno scolastico dopo la pausa natalizia. E comunque, per fare una cosa più puntuale e per dare a lei maggiori informazioni, le ho stampato, avendo letto l'interrogazione prima del Consiglio Comunale, le ho stampato l'ultima relazione del RUP che riguarda il plesso di Via Rapallo, dove potrà leggere tutte quelle che sono state le difficoltà che hanno purtroppo determinato lo slittamento. Anche per rendere un po' una questione di trasparenza, anche non dobbiamo nascondere mica nulla. E, in sostanza ci sono stati il peggioramento delle condizioni di ammaloramento del solaio di copertura che a causa delle estese e prolungate infiltrazioni di acqua piovana hanno determinato il distacco dell'intonaco di alcune porzioni del soffitto dell'ultimo piano e l'ammaloramento dei ferri di armatura e delle pignatte. La scuola sappiamo che era in condizioni già precarie da tempo, non aver fatto i lavori in tempi più stretti purtroppo ha determinato un ammaloramento rispetto a quello che è stata la progettazione iniziale. Ulteriore distacco di estese porzioni di cortina con il peggioramento e ammaloramento dello strato di malta di elevazione. Vabbè, poi rileva anche la presenza di un pino, ma questo insomma non è un problema ovviamente così determinante. C'è anche evidenziato un problema di un muro di confine con una proprietà privata che nel frattempo ha pure quello avuto un peggioramento e quindi dovrà essere rifatto. Abbiamo poi un problema che è un po' più delicato sicuramente, cioè che nel progetto che era stato fatto all'epoca e che probabilmente non è stato ben controllato eccessivamente, la scala d'emergenza è stata progettata atterrando nella zona archeologica, quindi deve essere anche quella rimodulata e rifatta in modo che rimanga all'interno del perimetro. E poi c'è un problema che riguarda una sovrapposizione del serbatoio del gasolio e quello dell'idrante, praticamente sono stati progettati troppo vicini e quindi deve essere fatto uno spostamento, da quanto ho capito, di questi due, ma questa insomma è una cosa che si risolve anche abbastanza facilmente. Quindi tutte queste cose sommate tra loro hanno determinato questo slittamento. Comunque la relazione è questa, il geometra Stracci lo conosce, per avere magari delle informazioni più puntuali potrà sicuramente fare riferimento anche a lei, ma questa intanto la lascio qui.
Prego. Prego, consigliere. Consigliere Lodo, se ritiene o meno soddisfatto? Così andiamo avanti con i lavori.
Sì, grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto per le risposte date. Per quanto riguarda Via La Palla voglio verificare, perché da quello che mi ricordo era gas, non era gasolio. Però prenderò visione del documento e poi se dopo ci sarà tempo, esaurite le interrogazioni quelle scritte, chiedo il permesso al Presidente di poter porre un'interrogazione che mi è sovvenuta mentre ha fatto l'intervento il consigliere Moretti. Grazie.
Grazie a lei. Abbiamo adesso due interrogazioni del gruppo consigliere Movimento 5 Stelle. Sono due a risposta orale e l'altra scritta, quindi quelle due a risposta orale. Prego, consigliere Vizzuti Piccoli.
Buonasera, relaziona sulla prima, che è quella relativa alla sala polifunzionale appunto della Corrado Melone, relaziona al consigliere Forte.
Va bene, prego consigliere.
Buonasera Presidente, buonasera a tutti i cittadini presenti, quelli che ci ascoltano da casa, ai consiglieri comunali, al sindaco e alla giunta tutta. Questa interrogazione potrebbe essere quasi una domanda di attualità, visto che l'argomento è quello più in voga in questi ultimi giorni, riguarda l'utilizzo della sala polifunzionale prossima alla scuola Corrado Melone. E vogliamo premettere che questa non vuole essere una interrogazione polemica, vuole solamente cercare di portare sia noi che i cittadini a comprendere quali siano stati i processi che abbiano portato poi a prendere delle simili decisioni. E, premesso che il centro polifunzionale di via De Bergnac è stato realizzato nell'ambito di una convenzione con la società CIR allo scopo principale di essere utilizzato come mensa scolastica, è proprio scritto nella convenzione e viene ripetuto anche nei vari documenti, e che i locali mensa alternativi interni alla scuola Corrado Melone, prontamente realizzati dal comune, appaiono per quanto probabilmente idonei a livello legislativo, anche se poi questa documentazione noi non l'abbiamo, ma appaiono comunque fortemente carenti in dimensioni e dotazioni, garantendo unicamente due servizi igienici per tutti i bambini, con quadri elettrici ad altezza bimbo, anche se abbiamo visto che la ASL è riuscita a fare una sottile distinzione tra un quadro elettrico che afferisce a un pannello fotovoltaico e quello che invece è attaccato alla rete generale. E con uscite di sicurezza che a noi paiono non adeguate, perché in molti regolamenti sui locali mensa si parla di aperture di almeno 1,20 m di ampiezza. Considerato che la ASL non sembra aver mai espressamente posto un divieto all'utilizzo promiscuo della sala polifunzionale, interroga l'assessore e il sindaco su quali siano state le motivazioni che hanno portato l'assessore Cordeschi a fare affermazioni ai media locali, affermazioni peraltro mai smentite da nessun esponente della giunta né dal sindaco, in cui si attribuiva ad un preciso divieto posto dall'ASL sull'impossibilità di proseguire in un utilizzo promiscuo dei locali del centro polifunzionale. E visto che ci siamo, sarebbe interessante sapere se le affermazioni fatte dal capogruppo di Fratelli d'Italia, il consigliere dottor Cavaliere, sul fatto che le scuole di Ladispoli gestite dal Comune, perché il consigliere Cavaliere faceva riferimento all'obbligo di presentare un certificato vaccinale, quindi parliamo di scuole sostanzialmente del ciclo primario, quindi se le scuole gestite dal Comune siano effettivamente provviste di tutti i titoli di agibilità, perché è stato posto questo dubbio, e anche questo non ha un intento polemico, ma solamente rassicurare i genitori riguardo questo. Visto che ci siamo, sapere qual è stata la spesa per il Comune per rendere idonei, almeno a livello legislativo, i locali scolastici all'utilizzo come refettorio scolastico, e da vista, questo è proprio recente, il nostro assessore alla cultura ci ha detto che era veramente importante avere la disponibilità totale del centro polifunzionale per le attività culturali. Ora, volevamo chiedere se avevamo già un cartellone dell'autunno, inverno e primavera sulle attività culturali che sarebbero state fatte nel centro polifunzionale e che siano incompatibili con gli orari dei pasti. Quindi se c'è stato un motivo così importante e imprescindibile, quindi un divieto della ASL, per creare tanta difficoltà a centinaia di bambini. Grazie.
Grazie consigliere Forte. La seconda interrogazione dopo, prima risponde il sindaco a questa. Prego sindaco.
Sì, grazie consigliere Forte, perché dà l'opportunità finalmente di parlare anche con toni diversi da quello che è stato fatto in questi giorni di un argomento che ha attirato molta attenzione e sul quale sono state dette tante cose, nella maggior parte dei casi non corrispondenti alla realtà dei fatti. Ora, l'interrogazione è molto articolata, cercherò di rispondere un po' a tutto, poi qualcos'altro probabilmente integrerà l'ultimo l'assessore Milani per quanto riguarda la questione dell'aspetto culturale e della programmazione, anche se mi permetto così di rubargli una piccola parte di risposta dicendo che se non abbiamo dei locali da poter dare con certezza a chi fa musica, teatro o cultura in genere, sarà difficile cominciare a programmare un cartellone, come dice lei, con a medio e lungo termine, perché come sa purtroppo luoghi alternativi non ne abbiamo, in quanto il teatro è ancora in una fase di inagibilità perché non è stato mai definitivamente completato proprio come dotazioni per poter appunto essere utilizzato come teatro o locale dove fare musica o altre attività. Ed è qui che siamo sostanzialmente partiti insieme all'aspetto della concomitanza della refezione scolastica e delle attività appunto che vengono poi fatte in orario non scolastico, perché io c'ero quando un giorno alle 11 mi chiamò la ASL chiedendomi di fare un intervento nei tempi più veloci possibili presso il polifunzionale, perché appunto dopo una giornata, quella precedente in cui c'era stato un evento, i locali a quanto pare non erano stati sanificati e probabilmente qualcuno aveva anche fumato all'interno della struttura, quindi violando completamente anche quello che è le norme, insomma, anche semplicemente di rispetto di convivenza civile, oltre che una normativa stabilita per legge, ma al di là di questo, insomma, i locali comunque non erano stati rimessi nella condizione per essere utilizzati appunto come refezione scolastica, non mensa, perché la mensa, come sapete, è un posto dove si cucina e poi si serve, lì invece viene solamente servito quello che viene cucinato altrove e lì solo sporzionato. Cominciamo a fare anche le distinzioni, perché una mensa ha delle dotazioni e un refettorio ne ha altre. In questo caso il refettorio, non avendo cucina, non ha bisogno di una serie di dotazioni di cui invece ha bisogno una mensa, come per esempio un refettorio non deve essere dotato di bagni, visto che mi sembra che si dica anche che non sono, ci sono i bagni, oppure che sono in una quantità, in una dimensione insufficiente. Ecco, in realtà quello che c'è è più di quello che ci dovrebbe essere, perché all'interno del refettorio ci dovrebbe essere semplicemente il locale dove arriva il personale, in questo caso della ditta, come si chiama, CIR, che si cambia d'abito, ha un locale a disposizione, che lì ovviamente in quella nuova mensa c'è, è una delle dotazioni che ci deve essere e che c'è, e a fianco è stato, e quel locale è stato anche adeguato con i lavori che sono stati fatti e che sono costati circa 15.000 euro, vado a memoria, perdonatemi, è stato anche adeguato per i portatori di handicap, perché prima non lo era, e a fianco a quello c'è un altro servizio igienico a disposizione dei bambini che possono utilizzarlo, quindi è un qualcosa in più che c'è, che teoricamente non dovrebbe esserci, ma che ci è sembrato giusto comunque sia realizzare proprio per rendere quel locale più fruibile. Quindi quel giorno, torniamo a quel famoso giorno dell'anno scorso dove poi è successo anche un brutto episodio di cui sicuramente tutti avrete sentito parlare, vengo contattato dalla ASL che mi dice: sindaco, se non risolvete immediatamente questa cosa mi vedrò costretta, la dirigente della ASL, a dire alla società che gestisce il servizio di refezione scolastica che non possono servire il pasto e che dovranno servirlo magari nelle classi, tanto per riallacciarci a quello che diceva prima la consigliera Palermo. È chiaro che mi sono immediatamente precipitato personalmente lì sul posto, mi sono arrabbiato molto alla vista, insomma, di uno spettacolo che non era stato, appunto, del fatto che non era stato il locale rimesso a posto per la refezione scolastica, per colpa ovviamente di chi aveva il compito di farlo, mica era colpa della CIRO o della scuola, purtroppo è successo. E non era neanche il primo episodio, perché ci sono anche testimonianze di lettere scritte dalla ASL, già dal 2013 se non sbaglio, dove la ASL dice e segnala questa incompatibilità, questa difficoltà di far coincidere l'attività di refezione scolastica con quella di spettacoli o quant'altro, come di un diverso utilizzo di quei locali, cosa che tra l'altro mi sembra non accada in nessun altro plesso scolastico se non per la Melone, perché gli altri hanno tutti la mensa interna, non ce n'è un altro di refettorio esterno come succede qua. Quindi sempre nell'ottica di fare qualcosa che sia migliorativo per i ragazzi, in questo caso anche per le attività culturali in genere, quindi tutto quello che gira intorno alle associazioni che fanno cultura e spettacoli alla Discola, abbiamo pensato: perché non ottimizzare gli spazi che ci sono all'interno della scuola, in questo caso del presso Fumaroli, andando a fare dei lavori di adeguamento che hanno un costo relativamente basso e appunto fare in modo che il locale mensa sia all'interno della scuola. Non c'era mica un intento criminale dietro a questo, se non quello appunto di migliorare e di prendere, come si dice, due piccioni con una fava, lasciatemi passare il termine. Quindi i lavori sono stati effettuati durante il periodo estivo, parallelamente ai lavori per il reperimento di altre quattro aule tra il plesso Descalchi e il plesso Fumaroli, perché la dirigenza della Melone ci aveva chiesto, ci aveva informato che aveva ottenuto iscrizioni in più di quelle che erano le dotazioni delle classi che ha nell'istituto Corrado Melone e quindi aveva bisogno di quattro aule in più. E qui faccio un'altra parentesi. Il sottoscritto, tanto perché si dice che ci sono stati dei diktat da parte dell'assessore o che c'è stata una volontà persecutoria, perché c'è qualcosa di personale, ecco, questo ovviamente nei confronti della Melone non c'è e non c'è mai stato e non ci sarà mai. Il sottoscritto ha scritto personalmente una lettera all'istituto comprensivo La Dispoli 1 chiedendo la disponibilità di aule da dare alla Corrado Melone, come era stato fatto precedentemente, nell'anno scolastico precedente, perché la Corrado Melone aveva preso più iscrizioni di quello che poteva contenere all'interno dei suoi locali. All'epoca il reggente della Dispoli 1 era il professor Riccardo Agresti, che era anche il titolare della Melone, e diciamo in casa si era autorizzato questo spostamento di tre classi che stavano lì. E il professor Agresti non è stato confermato come reggente della Dispoli 1, la Dispoli 1 ha risposto dicendo che non aveva intenzione di concedere queste quattro aule che io avevo chiesto per la Melone, non altri. Quindi dire anche che c'è stata una volontà di non, o di penalizzare, non lo so, la Corrado Melone ovviamente non ha riscontro alcuno, ma in nessuna, neanche pensiero che è mai passato per la mente del sottoscritto, dell'assessore o di qualcun altro di noi. Quindi la Corrado Melone, per esigenze che sono legittimati ovviamente a far valere, ci ha comunicato che non avrebbe potuto dare queste aule. E qui voglio rispondere a un qualcosa che non è nell'interrogazione, ma è bene che per trasparenza ci diciamo un po' tutto, no? Perché noi non è che siamo qua a nasconderci, non è questo il nostro modo di fare. Questo modo di fare, cioè prendere più iscrizioni di quello che è il numero di iscritti che si possono accogliere nelle scuole, siamo d'accordo che è un modo di fare che mette quantomeno in difficoltà l'amministrazione comunale, perché si devono reperire locali che non ci sono? Perché se durante il mese di luglio un dirigente scolastico ci chiede 4 aule perché ne ha in eccesso, è chiaro che non è un problema che si risolve così, con il plesso di Via La Spezia che è completamente da rifare perché il solaio, come sapete, è crollato con una temporale e quindi abbiamo dovuto spostare a Via Aldo Moro, con Via Rapallo, di cui abbiamo parlato questa sera, totalmente inagibile, sono alte 10 classi, e abbiamo dovuto spostarle una qui, una lì, con disagio ovviamente per le famiglie, ma per esempio nell'ottica che viene prima la sicurezza dei bambini, è meglio spostare una classe a Via Rapallo e a Via Lazio o San Nicola, piuttosto che creare un disagio oppure qualcosa di peggio. Quindi, proprio perché, nonostante questo comportamento avesse messo in difficoltà il Comune, abbiamo dovuto fare una immediata variazione di bilancio, destinare 5.000 euro a lavori di manutenzione interna alla scuola. Abbiamo fatto dei lavori in tempi record, pagando le ditte a prezzo di costo, l'ho anche dichiarato, se non sbaglio, sulla stampa, perché dovevamo risolvere un problema all'interno dell'istituto comprensivo Corrado Melone, dovevamo, nonostante il comportamento della dirigenza ci avesse messo in difficoltà, perché andava oltre le sue capacità di, appunto, accogliere bambini. Quindi abbiamo fatto questi lavori andando a reperire spazi ovunque. Hanno dovuto anche rinunciare alla sala professori dell'istituto del plesso Descalchi, come hanno fatto altre scuole. L'ala Dispolino non ce l'ha la aula professori. Purtroppo si fa di necessità virtù in alcuni casi, non è mica obbligatorio. Hanno dovuto rinunciare magari a un laboratorio. Abbiamo dovuto accorpare due aule piccoline, due locali piccolini per farne uno intero. E forse, molto probabilmente, una di queste 4 classi che è stata trovata con difficoltà, perché noi le aule le dovevamo trovare, non è che potevamo creare il problema dell'inizio della scuola con 20 bambini o 15, non lo so, senza una classe dove fare lezione. E probabilmente una di queste classi non sarà il non plus ultra delle classi, probabilmente sarà magari non di forma regolare, perché ci siamo dovuti veramente inventare, tagliando un pezzo di bagno di qua, tagliando un magazzino di là, cioè veramente è stata una lotta contro il tempo a trovare la soluzione, e quindi magari una di queste classi, in particolare, se non sbaglio, la prima E, e approfitto, magari qui c'è pure qualche genitore, magari la prima E sarà venuta fuori non proprio il top della comodità. Io ci sono passato da genitore l'anno scorso, mio figlio era uno di quelli che alla Corrado Melone, perché mio figlio va alla Corrado Melone, così che si sappia pure che io ce l'ho con la Cresti e mando mio figlio alla Melone. Pensate, no? Se l'ho mandato alla Melone è perché ritenevo quella scuola, evidentemente tra le 4 della Dispoli, quella migliore, altrimenti l'avrei mandato in un'altra che ritenevo la migliore. Quindi, tanto per tornare all'aspetto di, perché mi è stata anche mossa l'accusa che se avessi avuto mio figlio non l'avrei fatto mangiare nella mensa, ma tanto alla mensa ci torniamo. Mio figlio è uno di quelli che l'anno scorso è stato spostato a Livatino perché l'eccesso di classi che la Corrado Melone aveva, e vi ho raccontato come è avvenuto lo scambio di classi, ha fatto sì che una prima andasse alla Livatino. E mio figlio era uno dei bambini 25 che ha fatto lezione per tutto l'anno dentro una di quelle aule che oggi viene definita sgabuzzino, se così possiamo dire, per una dimensione ridotta rispetto al numero di alunni che magari la frequentano. Io non ho mai neanche lontanamente pensato di favorire una classe dove c'era mio figlio, la scuola l'aveva messo lì, è stato lì insieme ai suoi compagni per un anno intero, un anno in 25, in pochi metri quadri. Purtroppo dovevamo anche in quell'occasione garantire continuità, garantire dei locali idonei, e questo è stato. Quest'anno la classe è tornata all'interno della Corrado Melone, all'interno della Odescalchi, perché la Dispolino non ha concesso queste aule. Quindi questo anche per dire che è assurdo quello che è stato in qualche modo prospettato sulla stampa, sui social, quasi a far passare la dirigenza e gli insegnanti della Melone come quelli che vogliono il bene dei bambini, e l'amministrazione comunale quella che invece quel bene, quel benessere lo voglia calpestare. Questo è assurdo perché non è mai successo, è assurdo perché non succederà mai, è assurdo perché non può succedere di fatto. Ma nessuno, ma nemmeno l'amministrazione precedente, di cui ho una pessima considerazione, ma più peggio di quella che voi pensate. Io la considero ancora peggio, se non me ne voglia chi c'è. Ha mai voluto il male dei genitori, dei bambini? Nessuno lo vorrà mai. Quindi quando è stata presa la decisione di dividere il locale polifunzionale, che non è mai stato solo un locale mensa, ma è sempre stato per definizione un locale polifunzionale, la mattina veniva utilizzato per la mensa e il pomeriggio e in sera per gli spettacoli. Non c'è mai stata una volontà, appunto, di peggiorare la situazione in questa scelta. E se è vero che, e è stato detto, e se è vero che quel locale viene in parte, perché come sapete il costo della refezione scolastica viene coperto solo in parte dai bollettini, il resto è un costo di cui il comune si fa carico, è sempre stato così e continuerà ad essere così, e i prezzi della mensa non si aumenteranno mai finché ci saremo noi, e non sono stati mai aumentati prima, dobbiamo dire le cose come stanno. Quindi dicevo, se è vero che una parte di quel costo viene coperto dai bollettini che i genitori pagano, è vero anche che non viene coperto solo coi costi dei bollettini della Melone, ma viene coperto perché non è che la mensa costa di più alla Melone perché la Melone utilizza il polifunzionale. La mensa si paga uguale alla Melone, al Ghirlandaio, al Livadino, a Ilaria Alpi, tutti pagano uguale. Allora, se è vero che una piccola quota, anche seppur minima, di quella bollettino finanzia il centro polifunzionale, è giusto che quel centro polifunzionale sia a disposizione di tutte le scuole, perché fino ad oggi è stato solamente a disposizione e ad uso esclusivo nell'orario scolastico della Corrado Melone. Quindi un altro motivo, se non quello principale, ma comunque un motivo aggiunto, era quello di dire, beh, mettiamo la mensa all'interno, la Corrado Melone deve rinunciare all'aula video perché adesso è diventata aula professori, però c'è il polifunzionale che può essere utilizzato come locale dove fare attività di vario genere e può essere soprattutto utilizzato anche dalle altre scuole durante l'orario scolastico quando non lo utilizza la Melone. Era stato già comunicato anche alla dirigenza della Melone, alle altre scuole, ci sarà a disposizione il polifunzionale in orario mattiniero, ovviamente se poi c'era una rappresentazione teatrale con un allestimento scenico lì magari per tre giorni, per quei tre giorni non sarebbe stato disponibile. Comunque per i giorni in cui il locale sarebbe stato disponibile, tutte le scuole avrebbero potuto utilizzarlo per fare attività di vario genere, quelle che ritenevano interessanti, idonee per la formazione dei propri studenti. Altro motivo. Per tornare a quel giorno della ASL, in cui poi dopo l'assessore Milani fu pure aggredito da una delle lavoratrici della CIR, purtroppo poi quella cosa, non so se ha avuto un seguito oppure no, io c'ero e non ho visto l'atto in sé, ma ho sentito delle urla da dentro e poi quando mi sono affacciato ho visto la parte finale dell'aggressione all'assessore Milani, altrimenti avrei testimoniato ovviamente di aver visto un'aggressione. Purtroppo ero fuori a telefonare per dire a quelli delle pulizie, sbrigatevi, venite qui a pulire perché qua non hanno pulito e bisogna far mangiare i bambini, e poi quello ovviamente è stato fatto. Però in quell'occasione, e qui vado anche sull'interrogazione, a me personalmente, all'assessore Milani personalmente e all'assessore Cordeschi personalmente, l'ispettore dell'ASL disse: risolvete questo problema, perché qui la mensa e gli spettacoli non ci possono stare insieme, risolvete questo problema. Poi che l'ASL abbia scritto, per questioni di opportunità loro, che le due cose erano sì compatibili, ma a patto che fossero sanificati locali, un altro paio di maniche. Ma che ci sia una difficoltà oggettiva nel poi, dopo uno spettacolo, dopo una rappresentazione di vario genere, ripristinare i locali e renderli perfettamente a norma per la refezione dei bambini, mi dispiace dirlo, ma non può essere sempre garantito questo fatto. E ripeto, la scelta di andare sulla mensa interna era proprio per risolvere questo problema. Okay? Quindi, i locali della mensa, della nuova mensa tra l'altro, è stato detto che erano locali non a norma, era stato detto che erano locali che non avevano le dotazioni necessarie, è stato detto che non c'era la porta di emergenza, poi è stato detto che c'era ma non c'aveva il manigliolo antipanico, poi è stato detto, non lo so, è stato detto di tutto. Ma la verità è che i locali della mensa, come lo sono quelli delle altre mense che stanno all'interno delle altre scuole, sono perfettamente a norma. Ci sono le dotazioni antincendio, c'è la porta di emergenza con manigliolo antipanico, che è stata anche allargata in questi lavori che abbiamo fatto a 0,90 per portarla a norma, cioè capire che le abbiamo pensate, cioè determinate cose, non è che sono state fatte così. Ci sono, come è stato detto, dei quadri all'interno del fotovoltaico in cui in questi giorni, nei giorni precedenti, purtroppo quando i genitori li hanno visti, c'era ancora la parte sotto con i fili che passavano che non erano fili scoperti che se toccavi morivi, erano semplicemente fili ovviamente coperti che non avevano un pannello. Quel pannello sarebbe stato montato il pomeriggio rispetto a quando i genitori hanno fatto la visita, e probabilmente averli visti in quel modo ha allertato, e lo posso capire, i genitori, ma il giorno stesso era previsto il montaggio dei pannelli davanti, e in questi giorni sono stati montati addirittura le griglie che coprono proprio tutto l'impianto. Quindi non è che noi siamo dei pazzi che vogliamo mettere a repentaglio i ragazzi che stanno lì dentro, non lo faremmo mai, evidentemente. Qualcuno pensa questo, ma mi dispiace. E un'ulteriore riprova del fatto che quei locali sono a norma è non solo la ASL che lo scrive, e oggi abbiamo avuto la risposta della ASL sui locali della mensa, ma è il fatto che venerdì scorso, quando un nostro dipendente comunale è andato a scuola, ha visto la porta della mensa chiusa. Siccome stavano cominciando ad accalcare roba lì dentro e stava diventando un magazzino, ha aperto per vedere com'era la situazione, e dentro c'era una classe a fare lezione. Dentro alla mensa, che è stata per giorni oggetto di feroci polemiche perché non ha norma, perché è pericolosa, perché io non ci avrei mai mandato mio figlio, e dentro quella classe venerdì mattina c'era in corso una lezione. E allora non capisco, quel locale, secondo la Corrado Melone, è o non è un locale pericoloso? Perché io questo non, onestamente non riesco a capirlo. Quando sono stato a scuola, addirittura ho sentito il dirigente dire: qui non entra nessuno, non entra nessuno, se non c'è la ASL e i vigili del fuoco che dicono che si può entrare. E dopo due giorni ci ha fatto fare lezione a una classe con un bambino con un problema, purtroppo infortunato, con un problema, e da quanto ho capito anche con un insegnante disabile. Quindi, vi ricapitolando, il locale non è a norma, non ci può andare nessuno perché non è a norma, perché lì non va bene, e dopo due giorni ci hanno fatto fare lezione a 20 bambini, uno con una gamba rotta, l'insegnante sulla sedia a rotelle. Allora scusate, ma questa cosa io non la capisco. Non la capisco perché oggettivamente non c'è una spiegazione logica a questo. Veniamo al discorso numerico. Ora, il problema che vi ho detto prima, cioè che la Corrado Melone continua a prendere iscrizioni oltre la sua capacità, non è che si riflette negativamente solo sulle classi, si riflette negativamente, in senso numerico ovviamente, mica peraltro, anche sulla capacità della mensa. Perché se è vero che la Corrado Melone l'anno scorso aveva un numero X di ragazzi che frequentavano la mensa, quest'anno ha X più 60, perché hanno preso altre due classi. Allora mi domando, no? Il polifunzionale, pure quello c'ha una capienza massima. Se continuiamo così, di questo passo, non basterà neanche il polifunzionale. E se continuiamo così, non basterà neanche il palazzetto comunale. E se continuiamo così, che facciamo? Il comune che fa? Ogni anno deve trovare una soluzione tampone per questa emergenza? Non si può fare. Bisogna che gli istituti comprensivi si attengano a quelle che sono le capacità massime dei loro istituti. È così, deve essere così, lo fanno tutti. Perché la Corrado Melone non lo fa e si sente in diritto, dovere, di invece andare oltre le iscrizioni? Perché la Ladispoli 1, perché l'Ilare Alpi, perché la Ladispoli 3 si attengono al limite massimo? E non facciamo solo un discorso perché la Melone è più gradita dai genitori, non può essere solo questo. Perché si fermano alle iscrizioni che hanno, basta. E non si creano problemi per la scuola, perché la scuola ovviamente poi c'ha il problema di mettere i bambini, ma il problema la scuola, sapete che fa? Lo gira su di me. Perché poi alla fine tutto va a mano al sindaco, perché tanto il parafulmine di tutto è sempre il sindaco, perché i genitori non vengono qui per contestare voi, vengono qui per contestare me perché magari abbiamo dato un'aula a sgabuzzino, ma non sanno che quell'aula a sgabuzzino, se loro avessero saputo per tempo che i loro figli magari erano stati iscritti in più rispetto alla capienza, sarebbero andati in quel posto, magari non avrebbero scelto di mettere i loro figli alla Melone, no? Magari avrebbero scelto di mandarli alla Dispoli 3, alla Dispoli 1, non lo so, da un'altra parte. E quindi purtroppo, non ho capito che ha detto consigliere? Viva la Melone. Lei è uno di quegli insegnanti politicizzati di cui io parlavo, lei lo capisce questo? Lei è uno di quegli insegnanti politicizzati, lei è consigliere comunale, si lamenta della mensa e sta dentro la Melone. Lei è uno di quegli insegnanti, glielo dico proprio esplicitamente. Lei e altri non può parlare, sto parlando io, parlerà casomai dopo, ma non è un dibattito, è un'interrogazione del consigliere Forte, neanche le regole del consiglio comunale lei conosce, capisce? E questo è grave, perché lei è un insegnante. Comunque, al di là di questo aspetto, non voglio fare polemica con lei, guardi, è l'ultima cosa che voglio questa sera. Quindi dicevo, la scelta della mensa non è mai stata una scelta scellerata, una scelta contro la Melone, una scelta contro i ragazzi. Semmai il contrario, e non solo per la Melone, ma per tutti gli istituti. Quindi il discorso numerico della mensa è quello che ha creato allarmismo. Quando siamo andati a fare il sopralluogo l'ultimo giorno, insomma, pochi giorni prima dell'inizio delle scuole, vi posso garantire che il sottoscritto, l'assessore alla pubblica istruzione, l'assessore De Santis, il consigliere Fiorini, tutta l'estate siamo stati dentro la scuola a vedere i lavori come andavano, a pressare le ditte finite in tempo, l'ufficio, veramente gli operai, l'ufficio tecnico hanno lavorato incessantemente tutta l'estate, compresi i giorni di Ferragosto perché dovevano raggiungere l'obiettivo, siamo stati lì sempre e lo possono testimoniare anche gli insegnanti e la dirigenza della Meloni, che è stato questo. Quindi il problema è arrivato quando, il giorno prima che andassimo a fare la visita, mi scrive una mail, che ovviamente c'ho ancora, il dirigente della Corrado Meloni mi dice: sindaco, abbiamo un problema. Noi l'anno scorso avevamo 250 bambini che frequentavano la mensa, quest'anno ne abbiamo, adesso non ricordo il numero preciso, considerate 300, e quindi non ci abbiamo più. Considerati gli spazi che abbiamo, dobbiamo fare 5 o 6 turni, non si può fare. È normale che non si può fare, perché vuol dire cominciare magari alle 11 e finire tardi, e non è che si può far mangiare un bambino alle 11, insomma, no, diventa una cosa veramente difficile. Quindi andiamo di corsa lì, e hanno posizionato i tavoli, ringrazio la Protezione Civile, perché noi facciamo tutto senza soldi, cioè mettiamoci in testa, quello che facciamo la maggior parte delle cose è con lavori a cui chiediamo di tirare il collo alle ditte, e magari in alcuni casi sopperiamo col volontariato. E il trasloco l'hanno fatto quelli della CIRE e la Protezione Civile. Miccio è stato 2 giorni col mal di schiena, tanto per dire, no? No, è vero, perché queste cose bisogna dirle, perché la gente deve capire quello che stiamo facendo. Cioè i traslochi li facciamo a mano noi. Quindi, vabbè, a parte questo aspetto, vengono posizionati i tavoli all'interno della mensa, e comincia lì subito la diatriba con i professori, con alcuni insegnanti che stavano lì, 2, 3, insomma, quelli che erano presenti, che cominciano a lamentare il fatto che i posti in ogni caso erano pochi, perché i ragazzi erano 3,60 addirittura, cioè dalla mail del giorno prima, dei 2,50 che diceva Crest, erano diventati 3,60, 100 in una notte. Ma è facile lavorare così? Non è facile lavorare così. Comunque diciamo, vabbè, dobbiamo comunque risolvere il problema, perché noi ovviamente i problemi li dobbiamo risolvere, non è che possiamo lasciare il problema lì. All'entrata della Melone, all'entrata della Fumaroli, c'è un ingresso bello ampio. Uno dei nostri operai dice: sindaco, abbiamo una parete mobile che abbiamo sempre utilizzato per questo scopo alla San Nicola. Una parete a soffietto, rigida, non è di telo, di plastica rigida, insomma. Certo, non è rigida come un muro, però è una parete rigida, insomma, che fa da separare. L'ASL non ci ha mai creato problemi, l'abbiamo utilizzata sempre a San Nicola. Poi sono stati fatti dei lavori nel locale, l'abbiamo stivata in magazzino, ma ce l'abbiamo pronta. Allora dico, vabbè, allora proviamo, facciamo così, montando questa parete all'esterno, quindi all'esterno dei nuovi locali mensa, nell'ingresso della scuola, e reperiamo altri 20 posti circa, 80 quelli che erano, una cosa del genere, più i 20 fuori, si riusciva a fare 3 turni per poter appunto dare un servizio decente ai ragazzi. E da lì è partito poi tutta la polemica che avete avuto modo di leggere sui social, sulla stampa in questi giorni, dove si è innescata appunto una, come ho detto prima, la cosa più spiacevole, dove si è innescata una polemica, dove gli insegnanti e la dirigenza agiscono per il bene dei bambini e il comune invece agisce per calpestare i diritti dei bambini e delle famiglie e per farvi stare in locali non idonei. Permettetemi, non ci sto, questo non è possibile. L'ASL ha certificato che i locali sono a norma. L'ASL oggi ci ha detto che dentro ai locali della Melone, applicando un numero, applicando un quoziente per metri quadri che secondo noi non è assolutamente quello da applicare, ma che comunque rispetteremo, vanno 61 bambini. Pensate, addirittura l'RSPP della Melone aveva detto 67. L'ASL è riuscita ad andare ancora sotto. Ma va bene così, rispetteremo quel numero e dentro la mensa della Melone ci andranno 61 bambini. Sarà il nostro compito ovviamente trovare altri locali all'interno della Melone, della Plesso Fumaroli o di quello o De Scalchi, adesso vedremo, abbiamo già un'idea in mente, dove poter allocare altri bambini per poter appunto arrivare a quella quota che consenta di fare 3 turni senza disagi per i ragazzi. Ovviamente finché questo non accadrà, i ragazzi continueranno a stare nel polifunzionale, nel frattempo il polifunzionale non potrà essere utilizzato per altri usi, perché questo purtroppo non è possibile, ve l'ho spiegato il perché, e quindi questo è stato. Quindi, ripeto, è spiacevole che questa cosa abbia scatenato innanzitutto